Siamo stamani nel libro di Matteo, capitolo 19. Continuiamo la serie riguardo l'evangelismo, che dovrebbe essere l'idea di fare questa serie e di aiutare noi credenti, che dovremmo essere tutti noi evangelisti. Io credo che Dio ha lasciato la Chiesa qui per lo scopo di evangelizzare il mondo, e che ogni credente del quale la Chiesa è composta vive o dovrebbe vivere per l'evangelismo. Io credo che siamo qui per questo, cercando, studiando fra di me, meditando su questo fatto, su questa grande domanda che abbiamo sicuramente fatto tutti noi fra di noi stessi: che faccio qui in questo mondo? Io ho cercato la risposta, che faccio qui, per quale motivo Dio mi ha lasciato qui in questo mondo, e io torno sempre alla risposta: sono qui per evangelizzare i perduti. Io credo che la Chiesa esiste per questo motivo, e che la vita di ogni credente come individuo dovrebbe essere destinato a questo, e non dovremmo sbagliare a credere che il lavoro di evangelizzare è un lavoro solo per il pastore, lavoro solo per il missionario, o lavoro che deve fare soltanto l'evangelista. In realtà, anche se secondo la Bibbia certe persone hanno il dono di evangelismo, e io credo che certe persone sono proprio adatto a quel lavoro e hanno un dono speciale nel evangelizzare, tutti noi in realtà siamo evangelisti, e dovremmo considerarci di essere evangelisti. Oggi il discorso riguarda proprio il Vangelo. Avremo da Matteo capitolo 19 versetto 16 la domanda: che devo fare di buono per avere la vita eterna? Cioè siamo proprio nel discorso del Vangelo, ma sarà anche una lezione nel come evangelizzare, perché Cristo qui deve affrontare una persona brava, una persona che non è un grande peccatore, e farlo capire quello che gli manca ancora nella sua vita per ottenere la vita eterna. E voglio prendere questo oggi per noi come esempio di evangelismo. E se c'è fra di noi oggi qualcuno che è ancora perso nei suoi peccati, che ancora non ha accettato Cristo come Salvatore, sarà predicato stamani il Vangelo, e io spero che sarà accettato. Matteo 19, versetto 16, dice questo: ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per questa chiesa, per questa gente che è venuta qui stamani con l'idea di adorare il tuo nome, per lodarti. In ubbidienza a te, tu ci hai detto di riunirci nel tuo nome per il tuo onore e per la tua gloria, e c'è gente qui stamani che è venuto in ubbidienza, e ti ringrazio, Padre, per la possibilità che abbiamo di essere qui circondati da fratelli e sorelle di comune fede in Gesù Cristo, e per la gioia che è essere insieme. Ti ringrazio per la tua parola, e io chiedo ora la tua benedizione sulla predicazione e l'insegnamento della tua parola, che sarà efficace in noi per farci crescere la nostra conoscenza di Gesù Cristo, per farci crescere nella grazia di Gesù Cristo, e che noi possiamo capire meglio come fare opera tua in questo mondo tramite quello che vediamo nella tua parola stamani. Aiutaci nell'opera del tuo Spirito Santo in noi a capire queste cose, e puoi darci la grazia di metterla in pratica. Lo prego nel nome di Gesù Cristo, e per l'onore e per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Qui questo, più avanti, lui si chiama un giovane ricco, e io lo chiamo così, nel versetto 16 si chiama un tale, un certo uomo, un giovane ricco, si avvicina a Gesù Cristo e ha una domanda che è molto, molto buono, perché lui ha la testa un po' non solo sulle cose di questo mondo, ma lui sta già pensando a quello che esiste al di là di questo mondo. Cioè lui ha già capito, un giorno questa vita finisce e io vorrei avere la vita eterna dopo questa vita. Va bene, lui non ha un buon punto, diciamo. Già sbaglia un po' nella domanda dicendo che devo fare di buono per avere la vita eterna, e noi abbiamo un po' di vantaggio su di lui, che lui non aveva gli epistoli. Noi stamani nella scuola domenicale vedremo Efesini capitolo 2, dove abbiamo le famose versette che siamo salvati per grazia, non per opere, affinché nessuno si vanta. Lui non aveva questi versetti e lui pensava che lui doveva fare qualche cosa di buono per ottenere la vita eterna, e lui già ha un progetto, diciamo. Lui già sa che lui deve fare qualcosa per essere per avere la vita eterna, qualcosa di buono. È un errore comune. Ci siamo circondati da migliaia di persone che ancora, nonostante gli epistoli che abbiamo in mano, nonostante il Vangelo quanto sia stato scritto in bianco e nero con parole chiare negli ultimi 2000 anni, comunque siamo circondati da persone che fanno comunque la stessa domanda: che cosa di buono devo fare per ottenere la vita eterna? Noi abbiamo qui un libretto, il titolo del libretto è Fatto, non so se l'avete visto qui in giro, è un libretto molto buono che spiega un certo fatto molto importante, che tutte le religioni del mondo insegnano che per avere la salvezza tu devi fare qualcosa, tutti, sono tutti a base di opere buone che tu devi fare per avere un rapporto con Dio, quando in realtà quello che noi dobbiamo fare per avere un rapporto con Dio è già stato fatto sulla croce e tramite la risurrezione di Gesù Cristo. Gesù Cristo, con la sua morte, spargendo il suo sangue per noi, ha già fatto tutto quello che doveva essere fatto per togliere il nostro peccato e rendere possibile un rapporto con Dio. Quindi è fatto. Il bello del cristianesimo è compreso in questa parola fatto, che Gesù Cristo l'ha già fatto. Noi non dobbiamo fare niente. Questo non sapeva questa cosa. E dice: che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù Cristo subito ci fa capire il problema con questo concetto, con questa domanda, è il problema in cui ci troviamo tutti noi fino ad oggi, il problema in cui si trova tutta l'umanità a partire da Adamo ed Eva a noi oggi. Il problema è questo. Gesù Cristo gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono. Ed ecco il problema. Se la domanda è questo: che cosa di buono devo fare per avere la vita eterna? La risposta è questo: nessuno è buono. Noi non possiamo essere buoni sufficiente per avere la vita eterna. Non esiste. Adamo ed Eva non erano buoni abbastanza per avere la vita eterna. Io non sono buono abbastanza per ottenere la vita eterna. Tu non sei buono abbastanza per ottenere la vita eterna. Nessuno è buono abbastanza per avere la vita eterna. Nessuno è buono. Se la tua idea della vita eterna è che tu sei abbastanza buono per avere la vita eterna, avrai dei problemi. Non sei buono. Nessuno è buono. E Gesù Cristo sottolinea questo fatto per questo giovane dicendo queste tre parole: nessuno è buono. Comunque Gesù Cristo, diciamo, si coinvolge nel discorso seguendo l'idea di questo giovane. Lui dice: va bene, tu hai questa idea, che cosa di buono devo fare per avere la vita eterna? Gesù Cristo subito chiarisce il discorso dicendo: nessuno è buono. Però Gesù Cristo continua ora e continua su questo modo di pensare di fare qualcosa di buono per avere la vita eterna. Lui vuole fare questo discorso per approfondire l'idea che ha questo giovane. E lui dice, se nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. E Gesù Cristo dice, va bene, mettiamo che qualcuno potrebbe avere la vita eterna seguendo tutti i comandamenti. E in realtà è vero che se nessuno ha infranto la legge di Dio, se qualcuno davvero è buono, non avrebbe motivo di essere condannato, avrebbe la vita eterna, diciamo. Ma dobbiamo interrogarci un pochino e considerare se infatti abbiamo seguito tutti i comandamenti, perché in teoria se qualcuno non ha mai peccato non è condannato. Quindi la domanda per questo giovane sarà questo: hai seguito tutti i comandamenti? Gesù Cristo dice, se qualcuno segue tutti i comandamenti può entrare nella vita. E inizia ad interrogarlo. Il giovane dice, quali? Cioè, quali comandamenti? Gesù allora disse, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E Gesù Cristo qui sta citando quello che noi chiamiamo i 10 comandamenti che si trovano in Esodo capitolo 20. E fra i 10, i primi 4 riguardano il nostro rapporto con Dio, e secondo 6, gruppo di 6 comandamenti, riguardano il nostro rapporto con gli esseri umani, con la gente. E Gesù Cristo cita per questo giovane quelli che riguardano il nostro rapporto con gli altri intorno a noi, cioè i comandamenti riguardano il nostro rapporto e comportamento con gli altri, e lascia stare per ora quello che sarebbe il nostro obbligo verso Dio, e cita questi 6 comandamenti riguardo l'uomo. E questo giovane risponde a Gesù Cristo dicendo, mi sono perso un attimo, quel giovane gli disse in versetto 20, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? E questo ragazzo era evidentemente un ragazzo abbastanza bravo. Mi fa pensare a tanti italiani con cui parlo, che quando li confronto con l'idea del peccato mi dicono subito, non ho mai fatto male a nessuno. Avete mai sentito questa risposta quando si parla del peccato con la gente, che si alzano le mani così e dicono, non ho mai ucciso nessuno? Va bene, bravo, non hai mai ucciso nessuno. Bene, questo è un buon passo in avanti, però mica vuol dire sei senza peccato. E questo mi sembra un giovane italiano come risponde. Lui dice, io ho seguito tutto questo, non ho mai fatto male a nessuno. E potremmo anche crederci un po' che probabilmente lui non ha mai ucciso nessuno, lui probabilmente aveva onorato i suoi genitori, probabilmente non era un ladro, probabilmente non aveva fatto falsa testimonianza, probabilmente lui non desiderava le cose del suo prossimo e non aveva mai fatto adulterio. Va bene, mettiamo che lui in realtà aveva seguito tutte queste cose, in realtà anche tanti di noi siamo qui in queste condizioni. Io direi che fra di noi stamani ci sono pochi che hanno fatto l'omicidio. C'è qualcuno qui che è colpevole dell'omicidio? No, va bene. Rubare, adulterio, queste cose, noi non siamo qui grossi peccatori, anche noi siamo abbastanza bravi. E io ho sentito spesso, noi viviamo in una società in cui tante persone direbbero, riguardo questi 6 comandamenti, io sono a posto, ho seguito queste cose da quando ero piccolo, non ho mai fatto male a nessuno. L'abbiamo sentito dire questa frase 1000 volte. L'abbiamo sentito dire da tante persone, che diciamo è anche vero, ma va bene, non conosciamo questo ragazzo, diciamo che era vero quello che diceva, però lui sa nel suo cuore che c'è qualcosa che non va, altrimenti non sarebbe lì a fare la domanda. Lui sapeva già prima di avvicinarsi a Gesù Cristo e fare la domanda che lui era un ragazzo abbastanza bravo. Lui sapeva già che aveva seguito questi comandamenti qui, però sa comunque che c'è qualcosa che non va. Versetto 20, lui dice: che mi manca ancora? Lui sa nel suo cuore. Guarda, la gente di oggi, nonostante il fatto che sembrano duri e sembra impossibile evangelizzarli, la gente sa che Dio manca nelle loro vite. E noi sappiamo, l'abbiamo detto spesso, che è evidente, se tu guardi intorno a te nel mondo, è evidente che la gente sa che c'è qualcosa che manca nella vita. Non sanno cos'è, però stanno cercando di continuare costantemente. La gente di questo mondo sta cercando di riempire qualche vuoto che hanno in loro. Lo fanno con divertimenti, lo fanno con rapporti con altre persone, lo fanno con lavoro, lo fanno con alcol, lo fanno in mille modi. La gente sta cercando di riempire questo vuoto che solo Dio può soddisfare, quel vuoto che ogni persona ha, che si trova senza Dio. E questo ragazzo sapeva che qualcosa gli mancava, era bravo, aveva seguito questi comandamenti, non aveva mai fatto male a nessuno e sapeva che la vita eterna non ce l'aveva e sapeva che qualcosa gli mancava. Gesù Cristo, avendolo portato a questo punto nel discorso, inizia a interrogarlo di più. E non arriviamo a tutti i comandamenti, perché in realtà se cominciamo tutti col primo comandamento, e ora Gesù Cristo torna al primo comandamento. Aveva saltato i primi quattro comandamenti Gesù Cristo nel discorso con questo, e saltato agli ultimi sei comandamenti riguardo l'essere umano. Ora torna indietro Gesù Cristo e dice: guarda, ci sono altre cose da seguire, non solo quello che riguarda il tuo rapporto con gli esseri umani. Versetto 21, Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Con questa idea che gli presenta Gesù Cristo di vendere le sue possessioni fisiche e al favore di andare a seguire Gesù Cristo, praticamente Gesù Cristo gli sta citando il primo comandamento, cioè non dovremmo avere altri dei al fuori dell'unico Dio. Lo leggo da Esodo capitolo 20 e versetto 3, credo. Esodo capitolo 20 versetto 3: non avrai altri dei davanti a me, cioè non dovremmo avere niente nelle nostre vite che ha il posto che solo Dio dovrebbe avere. E poi io voglio chiarire un po' che significa questo comandamento. Spesso noi parliamo del fatto che Dio dovrebbe essere, dell'idea che Dio dovrebbe essere il primo nella vita, il numero uno in un elenco di priorità nella vita, ma credo che questo sia troppo, dà troppo spazio per avere un altro davanti a Dio. E io credo che non avere altri dei davanti al vero unico Dio significa che Dio per noi dovrebbe essere la vita. È certo che nella vita abbiamo le nostre priorità, ma Dio non c'entra nemmeno in quell'elenco di priorità, perché Dio è la vita, non è una parte della vita, nemmeno il numero uno della vita. Dio dovrebbe essere la vita per noi. E poi certo, in questo contesto in cui Dio è la vita per noi, abbiamo anche un elenco di priorità che potrebbe essere famiglia, lavoro e altre cose che sono importanti nella vita, ma Dio dovrebbe essere così grande per noi che non riesce nemmeno a centrare in quell'elenco. Lui è la vita. E poi abbiamo anche il numero uno nella vita, numero due, ma Dio non è nemmeno il numero uno. Dio è la vita per noi, o almeno dovrebbe essere la vita per noi. Quando leggiamo il comandamento, il primo, non avrai altri dei davanti a me, iniziamo a pensare fra di noi, se abbiamo ubbidito a questo comando: Dio è tutto per me, ci sono altre cose nella mia vita che hanno preso il posto che solo Dio dovrebbe avere? Cos'è la vita per me? Dio è la vita per me? O c'è qualche altra cosa che è la vita per me? E certo, Dio fa parte della mia vita. Sicuramente questo ragazzo aveva in parte della sua vita, lui probabilmente non aveva mai fatto un idolo, come il secondo comandamento di non fare idoli. Lui probabilmente riconosceva Dio nella sua vita, però non aveva dato la sua vita a Dio. Lui non era sottomesso a Dio. La sua vita consisteva delle cose che lui possedeva di fisico, cioè della sua propria carne. Lui viveva per se stesso. E qui inciampiamo tutti noi. Qui voglio prendere un attimo per darci un po' di consigli nell'evangelismo e dire che quando evangelizziamo la gente, siccome il tutto il discorso del Vangelo è di come Gesù Cristo entra nel mondo ad essere il sacrificio per il peccato, che noi tramite la nostra fede nel suo sangue sparso per noi, tramite la nostra fede nella sua risurrezione in cui lui ha vinto la morte per se stesso e per noi, noi possiamo avere la vita eterna, noi dobbiamo per forza affrontare il fatto del peccato, perché il Vangelo riguarda il peccato. Quindi è molto importante nell'evangelismo portare una persona al punto che riconosce il suo peccato. Se una persona non riconosce il suo peccato, non può essere salvato, perché non ha niente dal quale essere salvato. Questo era il problema dei capi religiosi ai confronti di Gesù Cristo. Gesù Cristo entrava davanti a loro parlando di ravvedimento, e loro dicevano: ma ravvedimento di cosa? Noi siamo senza peccato, non abbiamo mai fatto male a nessuno, proprio come questo. Ed era impossibile per Gesù Cristo convincere a questi che erano peccatori. E loro, Gesù Cristo diceva a loro: sì, con la vostra bocca parlate di me, ma nel vostro cuore siete lontano da me. E voglio considerare questo quando noi affrontiamo il problema del peccato, che se noi parliamo delle cose che facciamo di male in questo mondo, uno contro l'altro, tante persone, come ben sappiamo, possono dire: io sono a posto, non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai ucciso nessuno. Si fissano, la gente si fissa su non uccidere, il che sarebbe il quinto comandamento, credo, il sesto, non uccidere. E la gente si fissa lì e dice: ah, io sono a posto, scordandoci del primo. La gente guarda quello che dice non rubare e dice: ah, io sono a posto, non ho mai, io mica sono un ladro. E si scordano del primo. E vi voglio incoraggiare, quando cercate di convincere la gente del peccato, del quale è necessario essere convinto se uno vuole essere salvato, anche lo Spirito Santo, quando sta spingendo qualcuno verso la salvezza, ci convince di tre cose, fra quali il primo è il peccato. Lo Spirito Santo convince il mondo del peccato, della giustizia di Gesù Cristo, di Dio, e del giudizio che sta avvenendo. La prima cosa che lo Spirito Santo fa nel cuore di una persona per convincergli del suo bisogno della salvezza e convincergli del suo proprio peccato. Noi nell'evangelismo dobbiamo fare la stessa cosa, convincere qualcuno del peccato, perché se uno non è convinto del peccato, non può essere salvato. Gesù Cristo sta cercando di convincere questo ragazzo del suo peccato, e citando sei comandamenti Gesù Cristo è fallito, perché con sei comandamenti non era riuscito a convincerli del suo peccato. E Gesù Cristo torna al capo del discorso dei dieci comandamenti e dice: guarda, non dovresti avere altri dei davanti a me, cioè prendi tutto quello del quale consiste la tua vita, vendila e segui me, e magari tu sarai a posto. Ma guarda che succede qui. Ma il giovane, versetto 22, udito questo parlare, se ne andò rattristando, perché aveva molte ricchezze. Lui non era pronto a dare a Dio il posto nella sua vita che solo Dio dovrebbe avere, cioè non era pronto a rendere la sua vita a Dio e dire Dio è la mia vita. Lui aveva altri dei nella sua vita. Noi sappiamo che desiderare le cose, la concupiscenza di avere cose, desiderare cose è idolatria, cioè queste cose diventano Dio per noi e potrebbero essere tante cose. Dopo Gesù Cristo, parlando ai suoi discepoli, elencherà, li posso anche già leggere in versetto 27, loro, Pietro inizia a parlare come loro avevano fatto quello che Gesù Cristo diceva, dicendo: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Noi stiamo parlando, quando parliamo di dare a Dio il posto che Lui deve avere nella vita, deve avere il posto al di sopra di ogni cosa. Loro avevano lasciato ogni cosa. Gesù Cristo dopo parla di lasciare padre, moglie, figlie, madre, campi, cioè tutte le cose che noi possediamo in questa vita non sono peccati. Quando Gesù Cristo dice, parla in versetto 29 di aver lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figli e campi, c'è qui qualcosa di peccato? No. È un peccato avere un padre? No, assolutamente no. È essenziale, altrimenti non fossimo qui. Madre? No. Dobbiamo avere una madre. È un peccato avere una casa? No, assolutamente no. È un peccato avere campi? No, assolutamente no. Ma queste cose non possono avere nella nostra vita il ruolo che solo Dio dovrebbe avere. Noi viviamo in una società in cui queste cose fisiche che sono buone, sono cose buone. Gesù Cristo in versetto 29 non mette nell'elenco di cose che dovremmo lasciare, non mette cose che noi consideriamo peccati, anzi sono cose che noi consideriamo di essere buoni, ma queste cose non possono occupare nella nostra vita il posto che solo Dio dovrebbe avere. C'è tanta gente che vive per casa, campi, madre, figli, dicono: ah sì, io sono a posto, per me la mia famiglia è tutto. Già sbagliato. La tua famiglia, bella quanto sia, non può essere tutto per te. Non è una cosa onorevole, puro, dire: ah, per me i miei figli non c'è nessun niente in questa vita che al posto che i miei figli hanno per me, io farei ogni sacrificio per i miei figli. Va bene. Forse i tuoi figli hanno nella tua vita il ruolo che solo Dio dovrebbe avere. Tanti di noi, quasi tutti noi, inciampiamo subito nel primo comandamento: non avere altro Dio davanti a me, dice Dio. Questo ragazzo bravo, questo giovane bravo, che era a posto nella sua famiglia, a posto con tutti intorno a lui, non era a posto con Dio, perché aveva altre cose che avevano nella sua vita il posto che solo Dio doveva avere. Se noi confrontiamo la gente con questo fatto, Dio ha il posto nella tua vita che dovrebbe avere, se è onesto, non c'è una persona che dirà: ah, io sono a posto con Dio perché Dio ha sempre avuto nella mia vita il posto e il ruolo che doveva avere, cioè Dio è sempre stato per me la vita. Io ho fatto questo circa un mese fa con un uomo a cui sto insegnando l'inglese, un uomo di questa zona, un italiano, ha più o meno la mia età, ed era un uomo che già sapevo che era un uomo bravo, perché avevo già fatto diversi discorsi con lui e sapevo che lui era un uomo di famiglia, un uomo che lavorava, un uomo che era un buon amico, un buon figlio, un buon marito, un buon padre. E sapevo già prima che ho iniziato a parlare con questo del Vangelo che lui era a posto. Io pregavo, chiedevo a Dio un po' di saggezza nel evangelizzare questo uomo, e ho pensato di affrontarlo subito. Sapevo che avrei avuto problemi nel convincergli che era un peccatore. È cominciato con il primo comandamento, con questo. Ho detto: guarda, tu sei a posto con Dio? Lui diceva sì. ho detto, ok, il primo comandamento è non avere altri dei davanti a me. E abbiamo iniziato a considerare se lui avesse nella sua vita cose più importanti di Dio. E mi aveva già detto in un altro discorso che gli avevo invitato di venire in chiesa, ha detto la domenica mattina non posso perché è l'unico momento che ho per passare tempo con la mia figlia. Per lui questa è una cosa buona, una cosa, lui, tante persone direbbero bravo, tu la domenica mattina che sei libero lo passi con la tua figlia, bravo, ma va bene così? No, la figlia può avere un posto nella tua vita che solo Dio può avere. Questo uomo è stato convinto quasi subito che a causa del suo lavoro, a causa della sua moglie, la sua famiglia, la sua figlia, lui metteva tutte queste cose davanti a Dio e si è inciampato subito e l'ha riconosciuto subito. Mi sono stato un po' sorpreso che lui si è inciampato subito lì. Io mi preoccupavo del problema di convincergli del suo peccato. È già col primo comandamento si è inciampato. Sapete perché? Perché nessuno ha vissuto il primo comandamento. C'è fra di noi, tutti noi che siamo persone abbastanza bravi, che potrebbe dire che Dio ha sempre avuto nella mia vita il posto che deve avere. Dio è la vita per me costantemente, ogni giorno della mia vita, ogni momento che vivo, io lo vivo cosciente del fatto che Dio è la mia vita e non do mai il posto alla mia carne, quel posto che solo Dio dovrebbe avere. Chi può dire che l'ha vissuto? Nessuno. Chi è pronto a dire, io tutto il mio cuore, tutto il mio corpo, tutto quello che mi tocca, lo arrendo, lo vendo a favore di seguire Gesù Cristo? E qui ci falliamo tutti noi, perché è un problema costante seguire il primo comandamento, non avere altro dei davanti a me. E questo che è onesto, e ogni uomo che è onesto sa bene che non ha vissuto questo comandamento, e ogni persona che è onesto, ci vuole proprio un bugiardo per trovare qualcuno che dice Dio è sempre stato Dio per me e ho sempre reso a Dio quello che dovevo a Lui, non ho mai avuto niente nella mia vita che ha preso il posto che solo Dio dovrebbe avere. Ci vuole un vero bugiardo dire non mi sono fallito nel primo comandamento. E Gesù Cristo così ferma il discorso, blocca tutto, dici va bene, ho giocato il tuo gioco, tu dici di essere bravo, abbiamo elencato 6 comandamenti in cui tu dici di essere a posto, non hai mai fatto male a nessuno, tu vuoi sapere quello che ti manca ancora, va bene, torniamo al primo comandamento, non avere altro dei davanti a me, vendi quello che hai e segui me. E inciampa lì. Perché? Troppo ricco, troppe cose nella sua vita, troppe cose buone nella sua vita che non era pronto a arrenderli per seguire Gesù Cristo. Lui aveva altri dei davanti al vero unico Dio. Poi Gesù Cristo non ha meno tempo per arrivare a onora il giorno del sabato, non bestemmiare, non prendere in vano il nome di Dio, e c'era un altro, non fare idoli. Non ha tempo di arrivare nemmeno a questi comandamenti qui, perché questo si abbassa la testa e se ne va triste, perché lui sa che non è buono, lui sa che è inciampato sul primo comandamento e non c'è speranza per lui, perché lui non osserverà nemmeno il primo comandamento. Abbassa la testa e va via triste, perché è troppo ricco. E io voglio che noi ricordassimo di questo nel nostro evangelismo, di affrontare la gente, va bene, anche con l'omicidio, anche con rubare, con l'adulterio, con essere onesto, non fare false testimonianza, di non desiderare quello che è del tuo vicino, di amare il tuo vicino, tutte queste cose. Sì, certo, facciamo quei discorsi perché tanti già inciampano su quelli, quindi possiamo anche convincerli con quelli. Però se iniziamo al capo, magari risparmiamo tempo, perché tutti sanno che non hanno osservato il primo comandamento ed è anche facile convincere una persona che non è stato puro nel primo comandamento e fargli capire di essere peccatori. Allora, Ora voglio definire un po' questa idea di essere ricco. In versetto 22 è scritto: ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Questo aveva troppe cose nella sua vita, troppo ricco. Noi pensiamo subito ai soldi, e questo aveva troppi soldi per essere salvato. Io spesso, leggendo questo passo, ho pensato: ah, questo aveva un conto bancario molto grande, aveva tanti soldi, e per una persona con tanti soldi è difficile arrendersi a Gesù Cristo. Infatti Gesù allora, in versetto 23, disse ai suoi discepoli: in verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. È vero, una persona ricca con fatica entra, e ve lo ripeto: è più facile che un camello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E io voglio però qui definire ricco, perché ci sono tante persone che sono ricchi non solo di soldi, ma si trovano in difficoltà a venire a Gesù Cristo perché sono ricchi di altre cose che li impediscono. La prima cosa che mi viene in mente è ricco di cultura. Qui noi viviamo in una cultura molto molto ricca. La cultura italiana è così ricca che è stato trasportato in tutto il mondo. La cultura italiana è conosciuta in tutto il mondo. La religione italiana, il cibo italiano, e il vestito italiano. L'Italia è un centro culturale per il mondo. Non sapete quante volte ho predicato il Vangelo a qualche italiano che era ricco di cultura. Non parlo di soldi, perché magari persone che non hanno tanti soldi, però sono ricchi di cultura, e gli parlo del Vangelo e mi rispondono: ah, bello questo, mi piace questo, però io sono italiano e noi abbiamo un altro modo di pensare. Questo Vangelo va bene per gli americani, però noi abbiamo il nostro. L'avete mai sentito questo argomento? Questa è ricchezza di cultura. Quando spesso io domando a qualche italiano: tu perché, qualcuno che dice di essere cattolico, e gli dico: ma tu perché sei cattolico? E io voglio sentire una risposta: ah, ho letto la Bibbia, ho studiato e sono arrivato alla conclusione che la dottrina cattolica è quello che porta una persona ad avere il rapporto con Dio e ad avere la vita eterna. Ma non ho mai sentito una risposta del genere. Quello che io sento è questo. Pensano, c'è un bel po' di silenzio, meditano un po' sulla domanda, ad un certo punto dicono: sono italiano e perciò sono cattolico. Sono ricchi di cultura, ma sono poveri davanti a Dio. Ed è più facile, come è scritto qui, per un camello passare per la cruna di un ago che per uno che è ricco di cultura entrare nel regno dei cieli. Ci sono persone che sono ricchi delle proprie filosofie. Quante volte parlo con persone e cerco di... Io gli chiedo: ma tu sei a posto con Dio? Ah, con Dio sì. Guarda, in modo mio... mi dicono, in modo mio io ho un rapporto con Dio, non è il modo che hanno tutti gli altri, però in modo mio sì, io sono a posto con Dio. Sono ricchi di se stessi, ricchi di filosofia personale. Io conosco una signora che mi dice: oh, guarda, un giorno, arrivando davanti a Dio, noi chiacchieremo e Dio mi capisce, Dio mi conosce, e io con Dio sì, sono a posto, però in modo mio, mi dice questa persona. È molto difficile per questa persona venire a Cristo. Perché? Perché è ricco di filosofia personale, ricca di se stesso. E voglio che noi consideriamo il fatto che quando qui parla di essere ricco, non è solo un discorso di soldi. C'è ricchezza di cultura da vincere, ricchezza di filosofia personale da vincere nella vita delle persone quando cerchiamo di convincergli del bisogno di Gesù Cristo. E gli apostoli conoscono, riconoscono questo fatto, perché ora fanno la domanda, versetto 25: all'udire ciò i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero: chi dunque può essere salvato? Come se fossero tutti ricchi. Dicono allora: se la situazione è questa, chi può essere salvato? Nessuno, perché siamo tutti troppo ricchi. Sai che i capi religiosi di questa epoca erano troppo ricchi di religione per essere salvati. Avete mai parlato con persone che erano troppo ricchi di religione per essere salvati? Io sì, io conosco persone che sono persone spirituali, così spirituali che ogni cosa spirituale va bene per loro. Così spirituale che ogni religione gli va bene, hanno una ricchezza di religione che non si può superare e sono così ricchi di religione che non riescono ad essere salvati. Guarda, alla fine siamo tutti messi in difficoltà, alla fine quando siamo affrontati con l'idea di lasciare qualcosa indietro che è nostro, sia soldi, sia religione, sia cultura o qualsiasi altra cosa che ci tocca profondamente nel nostro cuore, siamo tutti troppo ricchi per dire no, nego questo per accettare Gesù Cristo. Siamo tutti ricchi di qualcosa che ci impedisce, ricchi di carne. C'è gente che è troppo ricco di peccato, stanno vivendo troppo bene, almeno per il momento nel peccato, che non possono negare questi peccati per accettare Gesù Cristo. Ci sono peccatori che sono ricchi di peccato, che non vengono a Gesù Cristo. E la domanda diventa quella dei discepoli: siccome siamo tutti ricchi di qualcosa, e siccome è un ricco è molto difficile che entra nel regno del cielo, chi dunque può essere salvato? Siamo tutti messi male per quanto riguarda la salvezza. Siamo tutti messi troppo ricchi, siamo tutti messi troppo bene per accettare il Vangelo. E Gesù Cristo risponde, e noi sappiamo, a proposito della domanda chi dunque può essere salvato, noi sappiamo bene che la volontà di Dio è che tutti siano salvati, ma tutti sono troppo ricchi per essere salvati. Allora come funziona? Versetto 26, e Gesù fissando lo sguardo su di loro disse: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. E voglio dire questo a questo punto, che ogni anima che si salva, ogni persona che viene a Gesù Cristo tramite fede, semplice fede, accettando il sangue di Gesù Cristo, dicendo no, io lascio indietro la mia cultura, lascio indietro tutto quello che la mia famiglia e la mia cultura mi ha insegnato, lascio indietro tutte quelle religioni che sono migliaia e migliaia di religioni, li lascio indietro i miei peccati, lascio indietro la mia vita sana che ho sempre vissuto e metto la mia fede in Gesù Cristo. Ogni persona che ha mai fatto questa scelta è un miracolo. Ogni salvezza, ogni anima salvato è un miracolo. Ogni anima salvata era un'anima impossibile, in cui Dio è intervenuto nella vita di quella persona e ha fatto possibile quello che era impossibile. Voi che avete ricevuto Gesù Cristo come Salvatore, avete ciascuno di voi testimonianza che potreste raccontare com'era impossibile per te venire a Gesù Cristo. Invece Gesù Cristo, Dio, entra nella tua vita e rende possibile quello che era impossibile. Ogni anima, ogni persona è troppo ricco per accettare Dio per fede. Ma nella vita di ogni persona Gesù Cristo entra e rende possibile quello che era impossibile. Siamo tutti situazioni impossibili, tutti noi siamo impossibili, ma Dio per tutti noi ha reso possibile quello che era impossibile. Vi voglio incoraggiare che quando stiamo cercando di evangelizzare la gente di questa società e ci troviamo davanti all'ostacolo di ricchezza della gente, siamo sorpresi a quante ricchezze ci sono in questo mondo, ricchezze che impediscono alla gente a venire per fede in Dio, e ci siamo bloccati lì, diciamo: Dio, questa gente è troppo ricca, non verranno mai a Gesù Cristo. Dio rende possibile quello che è impossibile. Per l'uomo, nella potenza dell'essere umano, fare venire a Gesù Cristo la gente è impossibile, ma Dio rende possibile quello che è impossibile. Ogni anima è impossibile che venisse a Gesù, ma Dio rende possibile che ogni anima può venire a Gesù Cristo. Gesù Cristo dice: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Non dovremmo essere scoraggiati nell'evangelismo. È duro, è difficile qui. Io conosco persone che vengono qui per predicare il Vangelo e dopo un po' dicono: no, è troppo duro, e tornano a casa, perché è duro. Ma Dio vuole rendere possibile quello che è impossibile. Chi dunque può essere salvato? Se ci troviamo tutti in uno stato troppo ricco per essere salvati, chi può essere salvato? Detto semplicemente, siamo tutti messi nell'impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Dio l'ha fatto per l'Apostolo Paolo. Consideriamo l'Apostolo Paolo, che era ricco di cultura, ricco di religione, e Dio interviene e lo salva, sua anima. C'era il carcere nel libro dei Atti, filippese, quello carcere filippese, che era un uomo perso nel suo peccato, un uomo troppo difficile che si portasse a Dio, troppo potente. Invece Dio interviene e anche lui si trova in ginocchio a dire: cosa devo fare per essere salvato? E si salva questo. Dio rende possibile quello che è impossibile. Non dovremmo essere scoraggiati in questo lavoro impossibile che noi stiamo cercando di fare. Anche noi eravamo impossibile, e Dio ha reso possibile la salvezza anche per noi. Allora, voglio passare ora un po' ad un'altra parte del discorso, e sempre nel contesto di questo, però un incoraggiamento per noi che abbiamo deciso di mettere la nostra fede in Gesù Cristo e a seguirlo. I discepoli di Gesù Cristo, lì davanti in versetto 27 a Gesù, dicono: Pietro gli rispose dicendo: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E la domanda per noi stamane è questa. Io sto incoraggiando a voi e a me stesso di coinvolgerci nell'opera di Dio. Io vi dico quasi ogni domenica: questa chiesa esiste per evangelizzare il mondo intero. La tua vita come individuo esiste, Dio ti ha lasciato in vita affinché tu dassi il Vangelo agli altri. Ve lo dico ogni domenica quasi, sono quasi stanco di dirlo, forse siete già stanchi di sentire questo fatto, però è il fatto della vita, proprio, letteralmente, il fatto della nostra vita, è che Dio ci ha lasciato qui per fare quest'opera. E la domanda di Pietro è questo: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Che c'è per noi che ci siamo dedicati a fare l'opera di Dio? E io spero che tutti noi stamani sono coinvolti nell'opera di evangelismo, che siete tutti convinti, che siamo tutti convinti che esistiamo per questo motivo e che ci siamo dedicati al evangelizzare i persi intorno a noi. Ma che esiste in tutto questo per noi? Che c'è per noi in tutta questa opera che noi stiamo facendo? Perché abbiamo già visto che dobbiamo trascurare le cose di questa vita. È già stato detto tante volte, Matteo capitolo 6, che dovremmo fare tesori in cielo e non qui sulla terra. Va bene, devo lasciare ogni cosa qui. Poi più lontano, più avanti in Matteo capitolo 6, che noi dobbiamo mettere per prima il regno di Dio, la sua giustizia, le cose di questo mondo ci saranno sopraggiunte. Poi ora abbiamo questo: dobbiamo lasciare ogni cosa e seguire Gesù Cristo. Va bene, facciamolo. Che c'è per noi in tutto questo? Che mi rimane? come mangio, dove vivo, io devo lasciare mio padre, la mia mamma, i miei figli, trascorro tutto che ho nella mia vita per seguire Gesù Cristo, che rimane per me. La promessa è il solito, la vita eterna. Gesù Cristo dice loro: in verità vi dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sedrà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Qui io credo, si crede, che si tratta del millennio, delle mille anni in cui noi vivremo in terra, una vita, non so, forse molto simile alla vita che stiamo vivendo ora, una vita fisica, con un corpo fisico in cui noi viviamo, ma in cui Satana non esiste, in cui Dio regna sulla terra, probabilmente molto simile a quello che Dio intendeva dall'inizio per Adamo ed Eva, una situazione molto simile a quello, credo, sarà questo millennio. E Gesù Cristo dice a questi: voi regnerete insieme a me in quel regno lì. E poi dice, per non lasciare fuori noi, dice in versetto 27 e 29: e chiunque, cioè noi, chiunque avrà lasciato case o fratelli e sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Questo è un buon investimento. Noi pensiamo, se calcoliamo, avete mai investito soldi in qualcosa? Hai calcolato il percentuale del guadagno che avrai? Hai messo un po' di soldi nella banca e ti dicono: ah, ti diamo il 3% di interessi, però noi vi facciamo pagare 5% per aver usato il nostro servizio, quindi perdiamo sempre. Comunque, cioè, nell'investire c'è sempre un guadagno, un percentuale. Se io sapessi che potrei avere un guadagno di 50% su soldi investiti, cioè io investo 100 e avrò 150, 50% in più di quello che ho messo, io lo farei tutti i giorni. Io mi potrei anche vivere così. Se io oggi potessi dare a te 100 e domani tu oggi investi i miei soldi e domani mi dai 150, io farei quello costantemente. Io vivrei così. 50% è molto. Gesù Cristo dice, ci dà proprio il numero dell'investimento, del guadagno che avremo nel nostro investimento facendo opera sua in questo mondo, lasciando le cose di questo mondo per vivere per lui e fare opera sua in questo mondo. Dice, non esiste nessuno, chiunque investe così, lasciando tutte queste cose buone che ha nella vita, facendo per l'amore mio, amore del mio nome, ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Io credo e dovremmo essere convinti di questa cosa: vale la pena vivere per Dio ora, perché il guadagno è eterno ed è 100 volte più del valore di qualsiasi cosa che potremmo avere qui. È difficile per noi questa cosa, perché viviamo in un corpo fisico che desidera le cose fisiche, ed è troppo facile per noi vivere per le cose che riusciamo a vivere, vivere per le cose che riusciamo a sentire, per le cose che riusciamo a toccare. Ma se riusciamo a vivere questo breve momento della nostra esistenza eterna per l'amore del nome di Gesù Cristo, io credo che per l'eternità possiamo goderci 100 volte il piacere che avremmo vissuto qui in questo mondo. Puoi immaginare avere tutto quello che tuo cuore desidera in questo mondo: casa a posto, famiglia a posto, soldi a posto, non ti manca niente, sei proprio a posto perché tu ti sei dedicato in questa vita a mettere a posto tutto e sei riuscito a raggiungere quell'obiettivo che hai tutto a posto nella tua vita, e avere 100 volte oltre quello è quello che Gesù Cristo sta promettendo a noi. Ci crediamo? Siamo convinti? Siamo convinti che noi possiamo davvero investire oggi le nostre vite nell'opera di Dio per l'amore del suo nome, sapendo che è giusto un po' che noi ci fatichiamo qui. Lavoro sì, è faticoso, sudiamo, abbiamo le mani sporche, non abbiamo tutto a posto come vorremmo averlo, abbiamo un po' di fame ed è difficile, però un giorno smetteremo, un giorno questa vita finisce. E al di là di questa vita c'è l'eternità, in cui ci godiamo 100 volte il guadagno di quello che abbiamo investito. Parecchio meglio quello. Io non ho investimento in questo mondo che mi ha un guadagno, che mi rende un guadagno nemmeno vicino a questo. Non esiste. Quello che Dio ci offre è una cosa incredibile. Versetto 30, Gesù Cristo dice: ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Tutto quello che abbiamo visto stamane un po' sotto sopra per il nostro modo di pensare. E ripeto, è perché noi viviamo in un corpo fisico che ha bisogni fisici e noi viviamo verso quello che riusciamo a vedere, toccare, sentire e gustare. Viviamo verso quello perché è il nostro corpo. Ma non è così. Quello che come noi lo capiamo la vita non è quello. Noi stiamo cercando di arrivare ad essere prima in fila nell'avere tutto sistemato, quando in realtà vivendo così rimaniamo l'ultimi, rimaniamo indietro, quando in realtà se noi in questo mondo siamo indietro, non siamo a posto fisicamente, magari problemi finanziari li abbiamo, casa non è a posto, famiglia non è a posto come vorremmo che fosse, ci mancano diverse cose in questa vita e siamo fra gli ultimi nel mondo, però siamo a posto con Dio perché abbiamo vissuto per l'amore del suo nome. Se io soffro mancanze di cose perché ho scelto di vendere tutte quelle cose per l'amore del suo nome e vivere per lui, rimango prima per l'eternità, posso fare questo scambio, è un buon investimento. Voglio convincervi di questo stamani. E tanto, abbiamo parlato, i versetti sono quelli però, abbiamo parlato di tante cose. Prima di tutto vi voglio dire questo, se tu ancora non hai capito quella cosa buona che tu devi fare per ottenere la vita eterna, nessuno è buono. Smetti di pensare così, tu non puoi essere buono abbastanza per ereditare la vita eterna, non esiste. Sei già inciampato sul primo comandamento come tutti noi, metti la tua fede in Gesù Cristo. Forse è impossibile per te arrendere quello che hai nel tuo cuore da arrendere, forse tu sei troppo ricco per arrenderti a Gesù Cristo, ma fallo, metti la tua fede in Gesù Cristo. Allora, per noi che siamo credenti, quello che abbiamo da capire stamani è questo, che il nostro lavoro è impossibile. Noi abbiamo da evangelizzare gente ricca, in ogni senso, in ogni modo immaginabile, sono ricchi, così ricchi che è impossibile che venissero a Gesù Cristo. Ma per Dio quello che a noi sembra impossibile è ben possibile. Predichiamo il Vangelo, dedichiamoci a quello, lasciamo tutto quello che abbiamo in questa vita per evangelizzare la gente per l'amore del nome di Gesù Cristo, dedicandoci all'opera sua, e vediamo se Dio per l'eternità non ci dà 100 volte più quello che avremo mai guadagnato in questa vita vivendo per le cose della propria carne. Preghiamo.